questa duplice espressione che abbiamo appena sentito nella nostra regola, che io avevo già sentito stamattina qui presto all'inizio della messa cosiddetta per i lavoratori, e in cui si distingue tra la comunione, la nostra comunione col Signore, la nostra comunità tra noi e i suoi figli. Ecco, questo duplice aspetto del mistero dell'essere insieme, quello con il Signore e quello tra noi, mi sembra che sia rappresentato anche dalla successione dei brani evangelici tra ieri e oggi, e quindi ancora una volta per osservare come il Signore giorno dopo giorno sviluppi, approfondisca e anche faccia nascere nuovi aspetti del suo insegnamento. Ieri sembrava che l'attenzione del Signore fosse verso di noi e fosse intorno al nostro rapporto con Lui, soprattutto pensando agli ultimi momenti della nostra vita, al fine ultimo della nostra vita. E oggi invece riguarda la comunità, i nostri rapporti comunitari, non in contrapposizione a questo, certo ancora con legami, con dipendenze dal primo rapporto che è quello con il Signore, ma indubbiamente oggi l'accento riguarda i nostri rapporti fraterni. Ecco, su questo evidentemente bisogna sempre umilmente e sinceramente dire che siamo facilmente dalla parola del Signore sotto giudizio, e quindi questo è il momento per con sincerità chiedere la sua misericordia.
Mi sono fermato sul primo versetto dove Pietro si rivolge al Signore e pone il problema di noi e gli altri, cosa che avverrà anche per noi, noi che abbiamo avuto la parola del Signore e gli altri. Ecco, mi sembra che questa sia una cosa molto bella, e che Pietro si rivolga al Signore con grande fiducia, non cioè con fini giuridici di dire appunto la morale nostra è diversa da quella degli altri, dobbiamo comportare. Quindi Pietro si rivolge appunto al Signore ponendo questo problema, che mi sembra anche giusto e vero per noi. Ecco, poi il Signore risponde, ecco, sono stato colpito in questo dall'ultima parte di questa risposta, perché parla del bastone ed è una cosa che prende, insomma, però mi sono ricordato che nella Bibbia parla di questo bastone e a motivo della correzione, cioè si dice non risparmiare al ragazzo la correzione, perché se lo percuoti con la verga non morirà. La verga e la correzione danno sapienza, perché il giovane lasciato a se stesso disonora sua madre. Chi risparmia il bastone odia suo figlio, quindi è uno strumento nella correzione, nell'educazione, dettato dall'amore. E in questo senso mi sembra quindi che possa essere preso il brano di oggi, cioè Pietro pone il problema noi e gli altri, e il Signore dice voi avete saputo, conoscete quello che è il desiderio del Padre. E quindi voi, se non lo seguite, avrete molte percosse. Gli altri che non lo conoscono ne avranno di meno. Ma quindi il Signore è cattivo? Ecco, ho detto no, ecco, ci vuole bene e in un qualche modo ci corregge, perché appunto vuole che noi andiamo incontro al Signore. E quindi sì, la risposta è severa. Quindi io, Giuseppe, ho già ascoltato il Vangelo. L'ho ascoltato, so certe cose, non è acqua fresca. Il Vangelo io l'ho sentito, quindi richiama un senso di responsabilità e il Signore che mi vuol bene mi correggerà. Non è che sia uno scherzo, ecco. Lo sento una risposta molto dolce e però ben precisa e circostanziata. stanziata e severa, se vogliamo, cioè il Vangelo è una responsabilità che noi abbiamo, che noi riceviamo.
Al versetto 42 si parla di questo servo, di questo schiavo che diventa amministratore, fidato e prudente. Quindi a questo amministratore viene affidato, cioè metterà a capo, dice, no? Nel versetto, viene affidata la propria vita anche quella degli altri. E lui cerca di fare bene tutto. Poi dopo quello che succede al versetto 45 è un po' diverso. E quindi veniva appunto da fare un collegamento di questo verbo affidare, che è anche custodire. Quindi mentre il pensiero mi è andato alla Genesi, a Caino, no? Che si dice, che lui dice, risponde al Signore, sono io forse il custode di mio fratello, ma questa frase, questa risposta la dà dopo che l'aveva già ucciso. Quindi al versetto 45 mi sembra che questo appunto servo diventi un po' come Caino, picchia i servi, le serve, si stordisce col mangiare e bere, quasi che fosse un'altra persona, insomma. Usa la stessa violenza che si vede nelle divisioni tra le persone, tra i popoli, quindi anche nelle guerre. Ce ne sono tante di guerre, mi viene in mente appunto l'Afghanistan in questi giorni. E poi sono andato a vedere un commento dove dice che lo punirà severamente, quello che si dice al versetto 46 viene tradotto in greco letteralmente, lo taglierà in due, e quindi è come dividere la sua vita in due parti, no? Quindi vediamo appunto questo versetto 42 dove lui si comporta bene, ma nel versetto 45 è tutta un'altra cosa, e quindi questa sua vita si divide in due parti, quasi una schizofrenia, no? È una vita lacerata, fatta a pezzi dalle preoccupazioni, una vita che non attende più il Signore, ma che è come la vita di quelli che sono senza fede. E una vita senza fede, senza fiducia, è una vita che poi è fatta di paure, di violenza e di morte. In questi giorni leggevo anche qualcosa di Gino Strada ed è saltata fuori una frase che lui ha detto, che dice così: la morte alla fine vince sempre, ma una sola volta. Tutti gli altri giorni vinciamo noi, soprattutto quando facciamo quello che è giusto fare.
Mi collego a quello che ha detto Daniele su quel verbo che viene usato al versetto 46, di tagliare in due questa persona. Perché poi nella nostra traduzione italiana continua, cercando di metterci una pezza, e dice che gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Ecco, non è così nel testo greco. Bensì dice che appunto lo spaccherà in due e la sua parte verrà posta con gli infedeli. Una delle due parti. Ecco, guardate un po', e questo verbo del spaccare in due, che viene usato nei testi di Qumran in modo simbolico per dire che il fratello che commetteva una colpa grave veniva appunto dichiarato dalla comunità tagliato in due. Una metà veniva consegnata alla scomunica, alla perdizione. L'altra metà veniva messa, dichiarata in quarantena, cioè doveva stare 40 giorni da solo in penitenza e poi veniva riammesso alla comunità. È quindi possibile che l'uso di questo verbo intenda, possa intendere una misericordia molto forte per questa persona, per cui giustamente una sua metà viene posta tra gli infedeli, dichiarata scomunicata, ecco, e l'altra metà in attesa della redenzione. Ecco, per cui è possibile che ci sia uno spiraglio luminoso. Ecco, un'ultima cosa volevo dirla sul versetto 48, perché viene usato lo stesso verbo quando dice che a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Viene usato lo stesso verbo richiedere, ma nel primo caso viene usato il verbo cercare. Quindi sarebbe che a chi fu dato molto, molto si cercherà da lui. Il che non vuol dire poi che si trovi qualcosa, o sì o no, si cerca. Invece a chi è affidato viene subito richiesto molto di più. Cioè si va a colpo sicuro. Quindi una responsabilità molto più ampia.
Al versetto 45 dove si dice mio padrone tarda a venire, mi sembra che sia la classica mormorazione, insomma, mi ha ricordato anche l'Esodo, quando il popolo mormorava, insomma, e si dice che mormorava contro Mosè, protestava per il cibo, eccetera, ma in realtà la sua mormorazione era diretta contro Dio. Anche qui mi sembra che questa mormorazione poi ne riassume tante altre che possono esserci dentro, insomma. E mi sembra che questo sia un po' la svolta, perché la prima parte è così bella e invece la seconda è così drammatica. Allora, che cosa può far passare dalla prima parte alla seconda? Mi sembra che sia la mormorazione, per cui se si insinua questa mormorazione, mi sembra che dopo il percuotere degli altri diventi una conseguenza inevitabile, insomma, perché il servizio viene fatto con questo primo spirito, oppure se si entra in quest'altra logica. E poi mi sembrava che addirittura potesse essere in parte non avvertito neanche questa violenza verso gli altri. E come può essere suggerita la seconda parte. Per cui, effettivamente, ci può essere un inganno anche spirituale molto, molto grande, insomma.
Io sono stata presa da questo compito che viene affidato a questo servo che deve essere amministratore, e cioè deve dare la porzione di vivere. E, insomma, mi è venuta in mente la preghiera del Padre Nostro, in cui chiediamo il pane quotidiano, la misura del pane per ogni giorno. Quindi mi sono chiesta, alla fine, chi è, insomma, questo servo? Siamo noi, indubbiamente, rispetto a tutte le persone che ci sono affidate, però, insomma, mi sembra che in primis, ecco, l'amministratore che ci dà ogni giorno la razione di viveri sia il Signore. Ecco, un po' forse sono deviata da questo, in questo pensiero, perché appunto nel greco è la stessa parola, quando si dice Signore, per dire che Pietro si rivolge a Gesù, Signore, e anche per dire però il padrone, tutte le volte che si dice padrone è sempre Kyrie, ecco. Quindi insomma ricorda molto. E poi insomma quest'ultimo versetto appunto, non per cercare giustificazioni, ma insomma credo che ciascuno di noi senta che gli è stato affidato molto e quindi gli sarà richiesto molto, però ho pensato che in ogni caso insomma chiediamo tutti i giorni che il lume celeste tutti i giorni ci prevenga, e quindi da una parte ci è stato molto affidato, ma dall'altra ogni giorno chiediamo che questi doni ci vengano rinnovati, che i nostri occhi siano aperti per poterli vedere, ecco. Quindi non so se appunto siamo ricchi o se siamo ricchi della povertà di poter chiedere ogni giorno, ecco. Forse si potrebbe dire così.
Ma io ho fatto questo tipo di lettura. Intanto versetto 41 mi sono chiesto se alla domanda c'è stata una risposta. Sì, a me pare sì, c'è stata una risposta molto precisa, perché comincia lì il discorso sull'amministratore, sugli amministratori. Quindi secondo me la risposta è, lo dico per voi, non per tutti. E ci sono anche gradi diversi di amministratori, c'è il capo della servitù, e poi ci sono quelli che dovrebbero ricevere la porzione di cibo e comunque anche la porzione di volontà del Signore. Nessuno alla fine sfugge al giudizio se è infedele. Anche quelli che non l'hanno saputa tutta la volontà del Signore, perché non gliel'hanno detta tutta. Però hanno un giudizio molto più leggero. È molto terribile invece il giudizio su chi ha avuto affidato molto, cioè una diversità di verbi che dice forse anche questo, che chi ha avuto affidato a una responsabilità maggiore, e si vede dalla funzione. Quindi lascia che Pietro faccia una domanda relativa alla vita della Chiesa, delle comunità, e quindi il discorso a me pare che sia molto interno in realtà. Poi è chiaro che nelle responsabilità che ci sono in questa comunità ci sono anche tutti gli altri, però secondo me bisogna stare anche attenti a considerare che tutti gli altri che erano lì erano gli altri del popolo di Israele che seguivano Gesù e che magari non erano diventati discepoli.
Questo termine per dire la razione di cibo si trova soltanto qua in Luca, nel Nuovo Testamento, e si trova nella Genesi a proposito di Giuseppe. Giuseppe, a cui il faraone, avendo riconosciuto come era lui, prudente, sincero, insomma, gli ha affidato tutto il popolo d'Egitto perché desse il cibo sempre, al tempo opportuno, come dice. E allora mi era sembrato molto bello questa dimensione di tutti, quindi tutto il mondo. Quindi a me sembra che in questo momento, quando Pietro chiede, il Signore parli, come ha detto Nicola, ai suoi, e viene in mente anche il cibo che hanno dato ai 5.000, ai 7.000, quindi è sempre il Signore che poi manda e dona a tutti quanti. E poi in Giuseppe, appunto, c'è ancora questo stesso termine, quando i suoi, quindi il padre e tutti i suoi fratelli e tutti arrivano in Egitto, e quindi lui dà questo cibo, poi viene detto che è tutta la famiglia. Allora mi sembrava bello che tutto questo termine della famiglia, insomma, perché sono tutti fratelli e tutti, fino, dice, parla anche proprio dei bambini, secondo la misura dei bimbi. Allora mi sembrava bello che per tutto il popolo ci fosse, lo si potesse sempre considerare la grande famiglia che Dio ama, insomma. E quindi con lo stesso cuore di generosità, di attenzione, di dono che viene dal Signore, che viene da noi. E anche questo non mi ricordo chi l'ha detto, ma appunto c'è sempre questo termine Signore, per dire padrone, eccetera, e quindi alla fine è sempre Lui che dona e che però ama che tutti siano raccolti e tutti possano ricevere questo dono che viene da Lui. Con lo stesso cuore, diciamo, come per la famiglia, una grande, immensa famiglia.
A me ha richiamato questo testo, la parabola dei talenti, che molto, anche da ieri, mi ha ricordato la lavanda dei piedi. E quindi questo mi ha colpito anche oggi, di ripetersi di questo servo che è beato, e ho pensato che appunto che fosse tutto questo testo di oggi e di ieri fosse nella linea di dire che l'importante è essere strumenti, essere servi, insomma, e poi a ciascuno il Signore dà quello che vuole, insomma, ognuno di noi deve fare con quello che ha ricevuto, con il talento che ha ricevuto, quello che riesce. Come diceva adesso Anastasia, cercando di avere questo desiderio del Padre di arrivare un po' a tutti, di essere strumento nelle sue mani perché Lui possa arrivare a tutti.
Gli ebrei parla anche di Mosè, che fu fedele in tutta la sua casa, insomma, accanto all'esempio di Giuseppe che amministra il pane in Egitto, c'è anche sempre questa figura di Mosè che ho provato a ripensare cosa amministra, forse proprio le parole che ha ricevuto e la misericordia che insomma di lui sempre c'entra e passa e vive.
A me sembra di vedere nella vita comune tutti sono interpellati. È giusto o non è giusto? È buono o non è buono? E poi evidentemente ci sono delle responsabilità diverse, perché c'è qualcuno che ha ricevuto, qualcuno ha ricevuto molto, quindi tutti siamo chiamati a dare una risposta. Non c'è nessuno che possa dire ma io sono un estraneo, mi sembra. Però evidentemente c'è una straordinaria delicatezza nel giudizio che le persone danno, perché quello invece è proporzionato con la strada che ciascuno ha fatto, no? E noi questa cosa la avvertiamo sempre, continuamente. Sentiamo sempre che abbiamo bisogno di qualcuno più umile, più sapiente, più forte di me e che mi prenda per mano. Allora c'è una volontà di tutti, mi sembra, di fare secondo Dio, e c'è una realtà di ciascuno sul suo cammino, sui limiti, sulle fatiche, sui doni, e qui allora c'è solamente diversità. Però tutti hanno il titolo, tutti hanno il titolo, persino chi non ce l'ha, perché uno ti potrebbe dire ma mi dispiace ma io non sono credente, però alla fine anche lui fa una scelta e deve fare delle scelte, dà una certa interpretazione della sua vita, e anche di Dio deve pensare qualche cosa, non può non pensarci. E quindi mi sembra bellissimo, insomma, che da una parte ci sia un'apertura per tutti e dall'altra si consenta di pensare che c'è un cammino che ognuno fa, e quindi è una proporzione, insomma, al suo cammino. No? Le cose che mi capita di sentire in queste ore, beccando un giornale radio, mi porta in queste popolazioni lontane, non cristiane, però io avverto che dentro c'è una passione e c'è quindi una responsabilità. Nessuno è liberato da questa responsabilità.
Va bene, anche queste ultime cose che sono state dette, che ha detto Giovanni, mi liberano dall'impegno di dirne tante, e quindi mi fermerei a due particolari che quindi accosterei a tutto quello che voi avete detto. Il primo riguarda il compito che ha questo servo, che per la prima volta possiamo dire si specifica in un'opera particolare, che è quella di dare il cibo in tempo opportuno alla sua famiglia, perlomeno. E San Girolamo traduce famiglia, quella che in greco è la serapia, cioè la servitù. Quindi il compito principale del servo è un compito di nutrimento. Nessuno se ne deve andare via con la fame. È un'attenzione particolare che abbiamo sentito già anche nelle settimane e mesi passati di Gesù, che di fronte alla gente fa presente ai suoi discepoli: oh, ma questi non li possiamo adesso mandare via così. Ecco, mi ricordo Don Giuseppe, è una delle cose che io sono, che un testo così mi impone, ma io ho conosciuto Don Giuseppe, l'ho visto, l'ho sentito per anni, ho delle cose che sono inchiodate nella mia memoria. Questa è una responsabilità enorme della mia vita verso tantissimi altri. Ecco. Una cosa che ogni tanto lui raccontava: sono stato a quella celebrazione in quella diocesi, il vescovo presieduto non ha detto una parola del Vangelo, sono tornati a casa tutti a digiuno. No, non una sola volta ho sentito dire Don Giuseppe. E quindi tutta poi un pensiero per cui il compito primario del vescovo è quello dell'annuncio del Vangelo alla sua gente. Allora, va bene, ecco, questo direi è venuto fuori anche in tanti vostri interventi, ma certo noi come famiglia di famiglie, è indubbio che abbiamo ricevuto un regalo particolare, senza essere vescovi, nessuno di noi, però, accidenti, andate a parlare con un vostro amico che sta a Crevalcore, o che sta a Granarolo, o che sta in qualunque altra parte, anche solo della nostra diocesi, vi rendete conto subito. Cioè c'è da vergognarsi, cioè, ci si sente subito in imbarazzo, che poi è una persona normale quella lì, e se poi magari è un prete, e magari un prete in responsabilità, e ti accorgi di una povertà di intorno a questo rapporto con la parola, senza probabilmente particolari colpe, però è così. Allora un testo come quello di oggi evidentemente ci costituisce una responsabilità enorme. Questa era la prima cosa. Credo che ognuno poi debba, si dice oggi, declinare nella sua vita come, dove, quando e con chi, ma certo il sentirsi in prima responsabilità, il fatto di nutrire gli altri, ecco, quello senz'altro. La seconda cosa è quello che questo servo si mette a picchiare gli altri. Ecco, quindi una cosa che va fatta e una cosa che non va fatta. Ecco, erano un po' queste due le osservazioni che volevo comunicarvi. E mi sono chiesto, ma come mai questo qua si mette a picchiare la gente? Forse si è innervosito perché il suo padrone tarda, ecco, allora gli è andato un po' giù la catena, allora diventa cattivo con tutti. Potrebbe anche essere, però secondo me non è questo, perlomeno se si segue il filo degli insegnamenti del Signore che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni o nelle ultime settimane, il problema di queste persone che lui spesso critica è che pongono sulla gente dei pesi insopportabili, pretendono, esigono cose che loro non muovono neanche con un dito. E cioè il rapporto con la legge e quindi un atteggiamento nei confronti degli altri che proprio perché io sono stato costituito in autorità, in responsabilità, mi sento in dovere di fare in modo molto energico, molto severo, la cosiddetta correzione fraterna. Io credo che lui li picchi e come si dice, quando uno fa una cosa pensando di fare il bene.
Per educare.
No, ma in buona coscienza.
In buona fede,
bravo. Questo qua non li picchia per nervosismo, ma perché ritiene di fare il suo
mestiere.
D'altra parte, quando bruciavano le streghe o gli eretici, lo facevano tutti con buona fede, perché la legge dice così. E in fondo, vabbè, adesso non parliamo del mondo islamico, basta il nostro, insomma. Ma questa cosa di una durezza, perché la legge dice così, e io, essendo costituito in autorità, la devo fare osservare. Pensate se io in questi giorni mi mettessi ad assumere un rapporto con ciascuno di voi in base alla regola del silenzio. Il ritiro sarebbe i giorni... No, hai voglia. Cioè, dovrei essere sempre lì con la frusta. Poi dovrei frustare me stesso, perché anch'io faccio lo stesso. No, ma per dire, anche le regole più semplici, senza andare a pensare ai 10 comandamenti, possono trasformarsi in un'occasione per picchiare gli altri. E qualcuno mi viene a dire, qualcuno dei miei amici, che proprio in rapporto con i loro pastori, questo qua non annuncia il Vangelo e ci sgrida continuamente. Sono collegate le due cose. Non dà da mangiare, ma anzi picchia. Ecco, un po' queste due cose, e io penso che è meglio che ci stiamo attenti anche noi, tutti noi, credo che sia facilissimo, cioè mancare in una cosa positiva e farne una addirittura apertamente negativa. Allora, concludendo, mi sembra molto bello come modello positivo per capire che cosa Gesù sta suggerendo oggi a Pietro, ai suoi discepoli, ma quindi anche a tutti noi, vi rimando a un testo che abbiamo, bellissimo, che abbiamo ascoltato da poco, degli Atti, il capitolo 20, che è il discorso di Paolo agli anziani di Efeso. Paolo si trova a Mileto, li fa arrivare, ed è un discorso bellissimo in cui lui interpreta il suo modo di essere in responsabilità verso di loro e dice loro come ha fatto in mezzo a loro. Allora, tre versetti sparsi vi riprendo di questo discorso. Versetto 20. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case. Poi al versetto 27. Non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Al versetto 31. Per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Ecco, questa positivamente, ecco, questo senso di responsabilità che riguarda soprattutto la parola, e che non disdegna neanche la ammonizione, cioè la correzione, quindi. Ma comprendiamo come faceva lui la correzione. La faceva con lacrime. È tutta un'altra cosa che il picchiare. Ecco, mi sembra che Paolo interpreti in modo molto bello quello che oggi il Signore ci sta dicendo.